essere in collegamento con Lucrezia Goldin, studiosa di Cina che scrive per China Files e per Il Manifesto, si occupa di tecnologie digitali, cyber security e nazionalismo popolare nel continente asiatico. Ciao Lucrezia, ci senti?
Ciao ragazzi, sì, ci sono.
Molto bene, anche noi ti sentiamo. Allora, siamo molto felici di averti qui con noi ai microfoni di Radio Blackout, perché appunto abbiamo affrontato, ovviamente nelle scorse settimane abbiamo provato ad affrontare da questi microfoni un po' il conflitto tra Russia e Ucraina da vari punti di vista. Negli articoli che abbiamo letto anche stamattina si vede un po' l'ambiguità, possiamo dire, che mostra la Cina nei confronti di questo conflitto, e volevamo appunto chiederti un po' di parlarci di questo, perché potrebbe forse questa guerra in corso essere la prima crisi globale in cui la Cina, da grande potenza, potrebbe fungere da mediatore in un sistema tripolare. Ma chiederei a te, insomma, di darci qualche lume e di spiegarci un po' il tuo punto di vista.
Certo, dici bene Elisa, quando parli di ambiguità, quella di Pechino, che Pechino sta mostrando, è una causa ambiguità, una reazione un po' tiepida rispetto a quello che magari alcuni osservatori si sarebbero aspettati, soprattutto circa la possibilità da parte della Cina di fare da mediatore in questo conflitto. In realtà appunto Pechino si sta mostrando come un osservatore anche un troppo silenzioso circa il conflitto in Ucraina, e da una parte questa ambiguità si palesa nel fatto che Pechino sostiene l'integrità territoriale dell'Ucraina, che comunque è un partner commerciale molto importante per la Cina, è il granaio della Cina, cioè dello scambio commerciale di armi molto consistente tra i due paesi. Dall'altra parte però la Cina non sta facendo effettive pressioni sulla Russia, come avete già anticipato, fa parte dei paesi che si sono astenuti dalla risoluzione contro l'aggressione in Ucraina dell'ONU, e in qualche modo ha anche faticato a definire quanto sta avvenendo in Ucraina come una guerra. All'inizio, dopo lo scoppio, dopo il primo intervento militare nel Donbass, i media statali cinesi parlavano appunto solamente di intervento militare, e sono trascorsi un po' di giorni prima che nei documenti ufficiali comparisse la parola guerra effettivamente. Allo stesso modo la posizione del Ministero degli Esteri è stata comunque cauta, ed è stata quella di non schierarsi mai in condanna o a favore di quanto la Russia sta facendo, ma compare per esempio nei comunicati del Ministero degli Esteri questo termine che definisce il conflitto in Ucraina deplorevole, un termine che poi è stato modificato nella stesura del documento e reso ancora più ammortizzato, più appanato. Questo termine che in cinese si dice Tongan, che in realtà si evince un rattristarsi, un essere rammaricato, quindi una sorta di empatia per quanto sta succedendo in Ucraina, ma senza schierarsi apertamente. Quindi questo è un po' la posizione della Cina. Se tu mi parli di Cina come potenza globale che possa fungere da mediatore, questa è una opzione che in molti auspicano, però da quello che stiamo vedendo in questi giorni, soprattutto da venerdì a questa parte, quando sono cominciate in Cina le Lianhui, le due sessioni, l'appuntamento legislativo più importante all'interno del panorama governativo cinese, si sta determinando un'attenzione da parte di Pechino che si afferma più verso la dimensione interna che quella esterna. Il conflitto in Ucraina rimane in ultima istanza una guerra europea, un conflitto che la Cina osserva ovviamente per le ripercussioni che può avere sia sulla sua economia sia sul concetto di stabilità che sappiamo essere molto caro a Pechino, però appunto il tema domestico rimane prevalente. Nel discorso di apertura delle due sessioni il premier Li Keqiang non nomina l'Ucraina per niente, e quindi ancora una volta l'attenzione che all'inizio del conflitto, anche sui social media, anche sui media statali, era molto rimarcata riguardo a quanto sta succedendo in Ucraina, è andata un po' scemando. Questo non vuol dire che la Cina sia assente, comunque ci sono state delle telefonate diplomatiche, sia tra Putin e Xi Jinping, sia tra Wang Yi e Lavrov, che tra Wang Yi e il sottosegretario per gli esteri statunitensi Blinken. Quindi la presenza della voce cinese rimane, però senza uno schieramento aperto. Questo anche perché la vicinanza tra i due leader russi, quello russo e quello cinese, quindi tra Xi Jinping e Vladimir Putin, è stata molto presente nelle relazioni Russia-Cina degli ultimi anni, e quindi uno schieramento aperto, un prendere posizione, non gioverebbe alla Cina. Quindi questa è la situazione in generale.
Molto, molto, molto chiaro. Intanto grazie mille Lucrezia per appunto essere stata così chiara. Quindi Cina e Russia come partner, direi, strategici, appunto soprattutto dal punto di vista degli affari commerciali, non alleati, con la Cina che non è sicuramente a favore di interventi militari, o meglio, non si vuole schierare in nessun modo in prima persona a favore o contro, ribadendo appunto l'importanza della sovranità dei singoli stati. A questo proposito, ti volevo chiedere, sono stati fatti dei parallelismi da articoli, testate giornalistiche o comunque un qualche tipo di avvicinamento, analogia tra i rapporti che a livello storico insomma intercorrono tra l'Ucraina e la Russia e quelli tra Taiwan e la Cina, perché così come la Russia ha manifestato negli ultimi anni un interesse nei confronti dell'Ucraina e del territorio ucraino, allo stesso modo la questione tra Taiwan e Cina è altrettanto all'ordine del giorno. Però diciamo una parte dell'ambiguità del comportamento del governo cinese può anche riguardare quelle che sono poi le possibili mosse future riguardo Taiwan, con tutte le differenze del caso tra i due paesi. Però chiederei a te di parlarcene.
Certo, certo. Dunque, quello tra Kiev e Taipei è un paragone che è stato fatto molto, è stato calcato soprattutto nelle prime fasi dell'intervento militare russo in Ucraina. La risposta breve è che Kiev non è Taipei e che la guerra in Ucraina non è necessariamente collegata a un'eventuale futura invasione di Taiwan da parte della Repubblica Popolare Cinese. Casomai queste tensioni in Ucraina non faranno che accentuare la militarizzazione, la difesa dell'isola di Formosa e delle isole minori. Quindi, al contrario, invece di essere uno stimolo per l'aggressione cinese su Taiwan, il conflitto in Ucraina potrebbe potenziare la difesa da parte di Taiwan. Questo perché Taiwan non è l'Ucraina, ma non è l'Ucraina né per la Cina né per gli Stati Uniti. Non lo è per la Cina, perché appunto ammettere che le situazioni siano paralleli, che ci sia un parallelismo, significherebbe ammettere il fallimento della politica di Pechino nei confronti di quella che lei considera un'isola ribelle, ricordiamo, come parte del proprio territorio nazionale, che prima o poi andrà riunificata alla mainland, alla Cina continentale. Ma non lo è neanche per gli Stati Uniti, che teoricamente, secondo il Taiwan Relationship Act degli anni 70, dovrebbe mantenere un'ambiguità strategica, che però abbiamo visto negli ultimi mesi essere andata scemando con un maggiore supporto da parte dell'amministrazione Biden a appunto Taiwan. Perché Kiev non è Taipei? Perché stiamo vedendo come gli Stati Uniti si stanno muovendo o non muovendo nei confronti del conflitto in Ucraina, mentre se ci dovesse essere un'invasione cinese su Taiwan è già stato reso abbastanza chiaro che un intervento militare da parte degli Stati Uniti invece ci sarebbero. Questo anche per il peso economico differente che Taiwan rispetto all'Ucraina ha. Taiwan è il nono partner commerciale degli Stati Uniti, mentre l'Ucraina è intorno alla posizione del 60-61. Ecco.
E sì, e poi ovviamente c'è l'enorme ruolo di Taiwan per quanto riguarda i semiconduttori. Abbiamo cercato di seguire la questione da questi microfoni, dall'info mattutina. Avrei ancora una domanda, cioè un pochino ne hai parlato all'inizio. Volevo chiederti, siccome appunto sei esperta anche del mondo web, all'inizio hai detto si è parlato della guerra tra Russia e Ucraina, e poi mano a mano l'attenzione del discorso pubblico è scemata anche probabilmente perché non c'è ancora una linea definita, o forse non si vuole assumere. Quindi qual è, diciamo, l'evoluzione del discorso pubblico, ma anche se sui social media, nel mondo del web, soprattutto nella blogosfera, quali sono le posizioni riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina in Cina?
Bisogna capire innanzitutto che l'ecosistema social, l'ecosistema digitale interno alla Repubblica Popolare Cinese, a differenza di quanto si possa pensare, di come a volte è descritto, è un panorama vibrante, ricco, è pieno di diverse opinioni che dialogano tra di loro. Nello specifico, all'inizio del conflitto in Ucraina, in occasione del primo intervento militare russo in Donbass, i social media cinesi erano molto attenti. Le prime 10 pagine più cliccate su Weibo, che è questo social media cinese, un po' all'intersezione tra Facebook e Twitter, riguardavano appunto quanto stava accadendo. Quindi questa dimostrazione che gli utenti dell'internet in Cina sono molto partecipi di quanto sta accadendo sul panorama globale. Inizialmente appunto l'opinione generale è stata quella di shock. Gli utenti dei social media alla guerra non piace a nessuno, quindi erano opposti anche a vedere quanto stava accadendo, talmente presi dal conflitto che sono nati alcuni meme, alcune espressioni e neologismi all'interno della lingua cinese, quale questo wuxingguo, che vuol dire sono talmente preso da quanto sta accadendo in Ucraina che non riesco a lavorare. Un gioco di parole basato sul cambiamento del primo carattere, dove la negazione U viene sostituita da U di Ucraina, quindi anche una creatività all'interno di questo contesto. Le opinioni poi sono state delle più disparate, tra chi apprezza molto Putin perché rappresenta un'idea di opposizione agli Stati Uniti che la Cina rimarca con fervore, a chi invece appunto si è opposto alla guerra, ma non ponendosi a favore della Russia, ma chiedendo la pace e volendo in qualche modo appunto predicare una certa neutralità. È comparso anche il tema di Taiwan, con alcuni netizens tra i più nazionalisti ed estremi, che hanno visto in quanto stesse accadendo in Ucraina un monito da lanciare appunto oltre lo stretto. Questo poi è andato appunto, come dicevo prima, un po' scemando nei giorni. Sui social sono ricomparsi come tema principali tematiche relative alla dimensione domestica in Cina, e la questione ucraina è tornata un po' sottotono. Questo anche perché è stata notata una tendenza da parte dei media governativi, cioè una direzione statale che non vuole polarizzare la conversazione sui social e che quindi in qualche modo censura quelli che sono i commenti che non rispettano la linea di questa cauta ambiguità, di questo silenzio bilanciato che Pechino sta osservando, in favore invece di tematiche interne. Quindi è sia spenta da parte degli utenti, sia c'è stato comunque un intervento statale per cercare di calmare le acque anche nella sfera social.
Molto, molto chiaro, quindi a questo ruolo, come abbiamo detto, ambiguo della Cina, che poi interviene evitare la polarizzazione sulla tematica e direi lascia parlare principalmente di quanto gli Stati Uniti poi siano il nemico di cui si può tranquillamente parlare male. È un po' questa no, l'idea che mi è venuta mentre stavi parlando, e evitare invece il polarizzarsi dell'opinione pubblica su questi temi. Ti ringrazio tantissimo perché è stata una chiacchierata molto 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 interessante e,
grazie non lo so, a voi.
Ti chiedo se hai qualcos'altro da aggiungere che può non lo so, che puoi ancora dirci. In realtà sei stata super super chiara veramente, però se hai ancora qualcosa che vuoi dire
rispetto a quanto dicevi prima su questa alleanza che non è un'alleanza tra Russia e Cina, appunto. Noi di China Files l'abbiamo descritta molto spesso come invece una partnership, un'amicizia con riserve, che appunto dovrebbe inserirsi questo concetto nel momento in cui si analizza la posizione della Cina rispetto a quanto sta avvenendo tra Russia e Ucraina. Un elemento fondamentale per capire che la Cina è stata in qualche modo infastidita da questo conflitto, perché la parola stabilità è una parola chiave, è un termine importante da quella che è la linea di partito del Partito Comunista Cinese in questi anni, specie nell'anno del 20° congresso del Partito Comunista che si terrà questo autunno. Quindi facciamo bene attenzione per capire qual è il ruolo della Cina in questo conflitto, che pur dovrebbe esserci, e il silenzio cinese è assordante in questo senso. Ci si aspetterebbe una posizione più forte, però appunto bisogna considerare quelli che sono effettivamente i rapporti tra Russia e Cina e allo stesso modo tra Cina e Ucraina.
Molto bene, quindi per adesso sembra che la Cina prediliga una via di attenta diplomazia per proteggere i propri interessi nazionali. Staremo a vedere. Nel frattempo ti ringrazio veramente tantissimo, Lucrezia, per questa interessantissima diretta.
Grazie a voi.